ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
Benvenuti cari ascoltatori alla nuova puntata di Fuori dalla Scatola. Salutiamo il caro Michele che è qua con noi, come al
solito. Ciao musicista, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera. Allora, oggi puntata fantastica anche oggi, frizzantissima, ma lo diciamo di tutte le puntate,
esatto.
ma è così insomma. Oggi abbiamo voluto chiamarla A Bella Ciao. Adesso capirete.
Il titolo già ispira qualcosa.
Sì, adesso capirete. Allora, questa settimana, insomma nei giorni scorsi, congresso della CGIL, è stata invitata la nostra cara premier.
La capatrena.
La capatrena, Giorgina. E prima di, insomma, di questa trasmissione, io e Michele stavamo un po'
nel
discutendo
fuori onda,
nel fuori onda. Stavamo un po' discutendo se questo invito a Giorgia è stato opportuno o no.
Cosa pensi tu, Enrico, di questo?
Allora, per me sì, perché non so, secondo me il buon Landini ha voluto un po' ampliare la platea, ha voluto scendere un po' sulla diplomazia, sul parliamo di cose, di fatti, parliamone insieme, che è un po', secondo me, il senso della democrazia a volte, questo parlare fra le opposizioni per trovare un terreno comune. Vedo la faccia di Michele che mi sta per attaccare.
No, io figurati, penso come te in modo molto democratico, insomma, che questa sia un'idea buona come tutte le altre idee. Non ci sono idee cattive a prescindere, tranne alcune, come per esempio le idee fasciste. Quelle sono cattive a prescindere.
Ora, sapete, problema... scusa, ti interrompo. Prego. Sapete che poi è stata contestata da una parte della platea, che si sono messi a cantare, indovinate che cosa?
Esatto.
Bella ciao.
Bella ciao, uscendo con il braccio alzato. Ora, il punto però qual è? Capisco perfettamente il tipo di argomento per il quale si dovrebbe in qualche modo legittimare l'interlocutore anche quando l'interlocutore la pensa diversamente da te. Io però mi sono fatto tante domande e devo dirti la verità, ascoltandola, perché io l'ho ascoltata, perché ho pensato fosse opportuno ascoltarla. È una brava oratrice, molto brava, ha quella arroganza tale per cui di fronte alla contestazione si pone sempre in modo molto a muso duro, molto, che ne so, Piazza Venezia per intenderci. Mm-hmm. Quindi mi sono domandato, ma era proprio così utile offrirle un'ulteriore platea? Non è già sovraesposta mediaticamente? Dovevamo darle anche questa ulteriore opportunità? Per cui mi sono posto questa domanda in termini di opportunità, cioè quanta pubblicità dobbiamo darle ancora? Già occupa tutti gli spazi che ci sono in TV perché se ne parla continuamente. Dall'altro lato poi, venendo invece a quello che è il confronto legittimo delle idee, devo dirti che anche su questo provo alcune perplessità, perché io non penso appunto che tutte le idee abbiano pari dignità e possono avere tutte parimente luogo.
E su questo siamo d'accordo.
Quindi sai, siccome parliamo di un premier che si definisce, cioè che si ispira comunque a delle idee che sono di tipo post-fascista, non fascista, certamente lei non è una donna che viene da quella storia lì, nella misura in cui non è nata in quel periodo lì e non ha appartenuto a quel partito lì, ma da quelle idee lei e i suoi, insomma, fanno fatica a prendere le distanze. Parliamoci chiaro, il presidente del Senato Ignazio La Russa va ben fiero del fatto che La Russia ma è fiero del fatto di avere i busti del duce a casa. Quindi voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Ora, il fatto che nella organizzazione sindacale CGIL, storico sindacato di sinistra, vada a parlare qualcuno che rappresenta le idee post-fasciste e qualcuno si alzi e se ne vada, francamente mi pare normale. Quindi mi domando a che cosa è servita, anche perché è andata lì a parlare, chiarendo in modo abbastanza esaustivo, direi, che la pensiamo, diciamo, in modo completamente diverso. Perché? Perché quando è andata lì l'ha proprio detto, noi la pensiamo in modo diverso. Si è rivolta al sindacato dicendo io la penso in modo diverso rispetto a tutte le proposte che avete.
A tal proposito, insomma, ha parlato di temi specifici.
Ha parlato di alcuni temi specifici. Allora, in particolare ha parlato del salario minimo e ha detto di essere fondamentalmente contraria, utilizzando però delle argomentazioni che francamente hanno presa solo se non si vanno ad esaminare. Cioè, sono argomentazioni retoriche che, se ascoltate, sembrano anche dotate di un certo senso logico, ma in realtà sono prive totalmente di senso. Lei dice, questo è il tema, diciamo, di fondo, non siamo d'accordo noi della destra, perché non si può parlare di centrodestra, è destra, 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 DD, destra, destra. Ora, noi della destra, destra, non siamo d'accordo col salario minimo, perché il salario minimo, secondo, diciamo, la loro versione, indurrebbe le aziende, in particolare le macro aziende, quelle di grande dimensione, a ridurre, ad appiattire tutti i salari verso il basso, cioè il minimo garantito. Allora, innanzitutto chiariamo un punto. Il salario minimo non deve essere necessariamente una paga da fame. Qui non parliamo di istituzionalizzare le paghe da servi che oggi vengono proposte ai ragazzi di giovane età. Qui parliamo di creare un salario minimo dove, ad esempio, si stabilisce che il minimo è il minimo decente che mi permette di campare, come accadeva qualche decennio fa, dove uno stipendio ti permetteva di avere una vita dignitosa, non splendida, dignitosa, voleva dire potersi pagare un affitto, pagare delle bollette, potersi pagare da mangiare. Questo deve permettertelo lo stipendio, quindi il salario minimo serve a questo. Peraltro poi, accanto al salario minimo, per cui alle regole del contratto, devono esserci anche scritte su un contratto le cose che si possono fare e non si possono fare, ed è chiaro che a maggiori responsabilità deve corrispondere un salario maggiore. Non è che tu puoi dare lo stesso salario a due persone che fanno lavori diversi con responsabilità diverse. Poi allora l'obiezione che viene fatta sempre da la destra a destra è che ma dove si prendono questi soldi? Cioè, mica puoi obbligare
non
l'azienda.
Ci sono mai questi
non
soldi.
Ci sono i soldi. Allora, qualcuno dovrebbe spiegare alla destra a destra, ma anche a tutti quelli che dicono queste stupidaggini, che i soldi non scompaiono, i soldi si spostano da un posto all'altro. Quindi non è che i soldi non ci sono, semplicemente sono da una parte. Ora, se in una grande azienda, ad esempio, esistono i top manager che vengono pagati milioni di euro, beh, si può cominciare a pensare, ed è legittimo dirlo, non è scandaloso, non è una parolaccia, che si possono pagare meno i top manager e di più la classe operaia. Non è un problema. Cioè, non è una bestemmia dire che chi lavora, in particolare nella fascia, diciamo, nell'entry level di un'azienda, deve essere pagato di più, e se l'azienda deve tagliare dei costi, basta tagliare i costi rispetto ai grandi manager.
E rimpiccioliamo la sta forbice.
Appunto, cioè, parliamoci chiaro, se noi guardiamo i dati, diciamo, che si potevano osservare negli anni 70, 80, nel 900, insomma, un dirigente della Fiat prendeva nel massimo 12 volte un operaio, no? Quella era la cifra, insomma. Quello era un modo comunque di avere una forbice ampia, perché i colletti bianchi prendevano più della classe operaia, ma era una forbice che non era così, diciamo, aperta, così estesa come lo è oggi. Oggi noi abbiamo invece, appunto, che ne so, i top manager di un'azienda come appunto Fiat Chrysler, che prendono milioni di euro, e poi abbiamo un operaio che a stento arriva, insomma, 800, ai 1800, sì. 1900, voglio dire. Ora, di cosa stiamo parlando? Quindi, se l'azienda ha la necessità di riorganizzare il suo meccanismo di costi in ragione del fatto che le paghe devono crescere, lo può fare semplicemente garantendo che tutti abbiano uno stipendio dignitoso, poi ciò che avanza può essere dato come premialità a chi ricopre ruoli diversi. Questo si può fare. L'altra cosa che poi ha detto è: non siamo assolutamente d'accordo con il reddito di cittadinanza, lo toglieremo, perché la gente che può lavorare deve andare a lavorare, per cui utilizzeremo questa misura, no? Misura di inclusione attiva, il MIA. Ora, anche lì, al netto della retorica, un po' come la storia della gente non deve migrare, la gente non se ne deve andare, dobbiamo fermare questi fenomeni migratori, come appunto se tu potessi chiedere a un essere umano di vivere una vita miserabile così, accettandola. Ecco, cosa vuol dire la gente che può lavorare deve lavorare? Ma se il lavoro non c'è, perché non c'è, cosa può fare la gente che può lavorare? Ora, siamo tutti d'accordo, nessuno vuole mantenere qualcuno che non vuole lavorare, perché questo è fastidioso, indispettisce, anche perché il lavoro nobilita l'uomo. Noi siamo una repubblica fondata sul lavoro, il lavoro è dignità, per cui ci rende tutti migliori. Ma il punto qual è? Se il lavoro non c'è, io a quella persona che il lavoro non lo trova, qual è la risposta che do come Stato? La risposta è: muore di fame? Perché siccome il lavoro potenzialmente lo puoi svolgere, se non lo trovi è un problema tuo. Ora, lo
e poi, Michele, ti interrompo, in una delle puntate precedenti...
Sì, mi stavo innervosendo un po', sì. Bravo Enrico.
Dicevamo che il reddito di cittadinanza, con tutti i suoi, insomma, le cose brutte, la fallacia del suo essere... però ci ha permesso di creare, di pensare al salario minimo, perché...
certo, anche questo, allora, anche perché il reddito di cittadinanza ha avuto anche il merito di far emergere un fenomeno che era noto ma di cui non si parlava, cioè che esistono stipendi da fame, per cui siamo in una situazione paradossale,
per
dove
cui è
gente
meglio prendere...
che lavora No, gente che lavora chiede il reddito di cittadinanza e integrazione del proprio reddito da lavoro,
sì, sì, sì.
Il che in un paese civile è una follia. Tu pensa, l'abbiamo già detto, ma lo voglio ribadire, che le stesse Nazioni Unite ci dicono oggi che nel nostro paese, in alcuni settori, esiste il problema della schiavitù o servitù. Queste sono le condizioni di vita dei lavoratori. Se questo è normale, a me pare di no. E penso che prima di parlare di flat tax, quindi di aiutare gente che, diciamo, problemi economici già non li ha, perché la flat tax di fatto garantisce chi ha stipendi molto alti o redditi molto alti, beh, cominciamo a parlare un po' dei diritti dei lavoratori, che sono diritti che garantiscono la maggioranza della popolazione di questo paese, non un'esigua minoranza. Questo governo fa provvedimenti per le minoranze, ed è vero che rappresenta una minoranza, quindi è coerente.
E insomma, di diritti delle minoranze parleremo anche nel secondo, certo, blocco, certo. E parleremo anche di questa visione del mondo un po' diversa che abbiamo io e te, Michele, che sì, hanno invece alcuni politici della,
sì, diciamo che noi abbiamo
del centro-destra,
noi abbiamo
della destra-destra.
Destra-destra, e noi abbiamo una versione contemporanea della società. Loro ce l'hanno, sì, ottocentesca.
Abbiamo una visione giusta, oserei dire, ma poi...
A me basterebbe, non mi serve la visione giusta, mi serve una visione contemporanea. Questi vivono nell'Ottocento, viviamo però nel 2023.
Allora, se prima di mandare la canzone e di partire con il secondo blocco, se avete qualcosa da commentare su questo, vi ricordo il solito numero a cui potete scriverci, basta veramente un messaggino su WhatsApp, 3757949770. E noi siamo Enrico e Michele, mandateci tutti i feedback positivi e negativi.
Non mandateci, ma mandateci i feedback.
E, allora, mandiamo la canzone prima di passare al
ottima
secondo
scelta,
blocco.
Ottima scelta, Enrico.
Non potevamo non mandare Bella Ciao dopo quello di cui abbiamo parlato. Però vi mandiamo una versione, una cover fatta da un gruppo italiano, i Modena City Ramblers. Quindi vi lasciamo
una ballata,
vi lasciamo a questo pezzo.
Mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
We'll be right back.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E questa era Bella Ciao dei Modena City Ramblers. Allora, stavamo parlando con Michele prima di diritti. E una cosa,
anche un po' scaldandoci un po',
ma è il bello della diretta,
esatto.
O della differita nel nostro caso. Allora, una cosa che notavo io, poi tu Michele mi dirai insomma quello che pensi, nella campagna elettorale della Schlein ha parlato tantissimo di diritti, poi non, magari non scendeva proprio nello specifico di diritti di chi e di che cosa, però per... Ho notato, insomma, ho noto ancora adesso, anche leggendo alcuni giornali, che le affermazioni di certi politici di centrodestra
o destra-destra,
trovano questi discorsi un po' fuori dal tempo, obsoleti o che non rispecchiano la realtà dei fatti, ma puntano di più a parlare di economia, che sono tutti temi comunque che sono legittimi per un governo di un paese, insomma. Però, ragazzi, cioè, un governo che va, uno Stato che va bene, dove non ci sono i diritti minimi garantiti, è uno Stato che...
Io te lo posso dare il nome di uno Stato che economicamente va bene, ma dove non ci sono libertà. Si chiama Cina. Io non so se noi vorremmo vivere in Cina, no? Quindi... Parlare dei diritti vuol dire ricordarsi che compito dello Stato, compito del governo, compito delle aule parlamentari è in primo luogo garantire il pieno svolgimento della vita democratica. Una vita democratica si svolge solo se ai consociati, cioè a chi vive in quel paese, sono garantiti i diritti, che sono diritti civili, politici, economici e sociali. Senza i diritti economici e sociali non ci possono nemmeno essere i diritti civili e politici. Ora, lo Stato... Il governo devono agire proprio per garantire questi diritti, a questo serve, altrimenti in uno Stato democratico, altrimenti si fa come si fa in Cina, dove l'economia è comunque un'economia di mercato, ma regolata dallo Stato, dove le libertà non esistono, perché non ci sono libertà civili, se provi a protestare, insomma, chissà dove sparisci, dove l'accesso a internet è bloccato, quindi non puoi nemmeno avere le notizie che vuoi circolanti, perché non c'è libertà di informazione e libertà di espressione, e quindi è quello Stato lì. Ora, le destre non sono attente ai diritti. Perché non sono attente ai diritti? O almeno questa destra,
ecco, questa era la domanda.
Non sembra essere. Ecco, però prima di questo volevo farti una chiosa. È vero, Schlein parla molto dei diritti. Delle volte però una cosa che le viene contestata, e mi sento di dirle, un po' la contesto anch'io, è riempiamole di contenuti. Cioè, al netto dei bei discorsi che ci piacciono tantissimo, quando si parla di diritti ci si riempie sempre il cuore, ma... Diciamo anche come li vogliamo coniugare questi diritti, spieghiamoli, definiamoli, diamo con chiarezza delle indicazioni che sono chiare. E perché lo dico? Perché questa settimana, per chi ci ascolta sarà passato qualche giorno in più, ma quello che è accaduto è che c'è stata la mega manifestazione a Milano per, diciamo, di protesta rispetto a quella circolare arrivata dal Ministero degli Interni che chiede ai prefetti di bloccare i sindaci sulla trascrizione degli atti di riconoscimento dei figli delle cosiddette famiglie arcobaleno. Perché dico riempiamo di contenuto questi diritti? Perché Schlein è il segretario di un partito dove non è che la pensano tutti allo stesso modo, per esempio sulle famiglie arcobaleno. Quindi di cosa stiamo parlando? Perché quello che è successo è questo. I sindaci, fino alla settimana scorsa, hanno agito un po', come potrei dire, a briglie sciolte, un po' a casaccio, diciamolo pure, un po' a casaccio, perché si sono auto-inventati le modalità per trascrivere questi atti di nascita. Cioè, mi spiego, le famiglie omogenitoriali formate da due donne o da due uomini non possono ovviamente procreare in autonomia, cioè hanno bisogno di qualcos'altro. Le donne possono ovviamente utilizzare delle vie per la procreazione assistita, o comunque possono essere portatrici, diciamo, della vita, e quindi una delle due sicuramente è madre biologica con cui c'è un rapporto diretto, mentre due uomini devono ricorrere ad altre pratiche che nel nostro paese sono vietate, come ad esempio appunto la surrogacy, per cui la gestazione cosiddetta per altri, cioè ci deve essere una donna che porta a termine la gravidanza per te, che te metti soltanto il seme e lo mette uno dei due. Ora, nel momento in cui però una coppia omogenitoriale, quindi due donne e due uomini, hanno un figlio, chiedono ovviamente che venga riconosciuto come figlio di ambedue. Ora, la legge non lo prevede, non c'è ad oggi una normativa che garantisca questi minori. Quello che hanno fatto i comuni è stato, alcuni di loro, penso a Milano, penso a Bologna, scrivere nel registro di stato civile comunque la doppia genitorialità. Quindi hanno riconosciuto loro la doppia genitorialità.
Hanno trovato un escamotage.
Esatto, in realtà se lo sono proprio inventati, cioè si sono ricavati una competenza che in realtà il comune non ha. Lo dico perché in questo la circolare del Ministero degli Interni non è una circolare illegittima, perché di fatto le norme in Italia queste sono. Ti dirò anche di più, che sulla trascrizione di questi atti rispetto al riconoscimento della doppia genitorialità sono intervenute anche è intervenuta più volte anche la magistratura con sentenze che sono abbastanza diverse, perché alcuni tribunali hanno riconosciuto il diritto prevalente, il diritto del minore a vedersi riconosciuta una famiglia, quindi tutti e due i genitori. Altri tribunali hanno invece stabilito che questa cosa non fosse, diciamo, l'interesse del minore non prevalesse e che in realtà la normativa italiana è molto chiara rispetto a questa questione, e quindi tu non potessi, perché oggi come funziona? La norma vorrebbe che se io ho un figlio in una famiglia omogenitoriale, il padre o madre biologica è padre o madre, diciamo, regolarmente registrata e quindi il figlio è legittimamente suo. L'altro, il coniuge eventuale, può chiedere la cosiddetta adozione in casi particolari, che è un procedimento più lungo ovviamente. Perché? Perché appunto la nostra attuale legge sulle adozioni proibisce l'adozione da parte di coppie del medesimo sesso, è proprio esplicitamente non consentito. Ma è possibile, cioè non di meno, la cosiddetta adozione in casi particolari, ovvero tu ti rivolgi al giudice e dici: guarda, in questo caso qui però siamo una famiglia arcobaleno, di fatto l'abbiamo avuto in due, il giudice può o non può riconoscerti l'adozione. Ora, qual è il punto? Innanzitutto vorrei capire io da Schlein qual è il tipo di approccio che avrà il Partito Democratico, perché io questo non lo so, e so che nel Partito Democratico c'è tanta gente di ispirazione cattolica che non la pensa affatto così, cioè non la pensa diversamente dalla ministra Roccella, che sembra essere uscita oggi, che ne so, dal 1700? Sì, inizi 1700, penso di sì, quello potrebbe essere l'annata in cui la classificherei. E perché serve una proposta che sia chiara? Perché ci si deve porre rispetto a questa maggioranza con un'idea chiara, non diluita in mille rivoli, non così nebulosa, chiara, perché questa maggioranza ha detto in modo molto invece chiaro che per loro le famiglie arcobaleno semplicemente non esistono. Noi abbiamo avuto un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, il tal Rampelli, che durante una trasmissione sulla 7 ha detto: beh, insomma, queste famiglie omosessuali che spacciano per figli questi bambini. Ma come spacciano per figli? Sono i loro figli. Quindi questo è l'atteggiamento che hanno le destre, che hanno un pregio. Sono chiare, le destre ti dicono: noi quella roba lì non la vogliamo.
Infatti stavo per dirtelo che noi rabbrividiamo a sentire queste cose, ma secondo me c'è gente a casa che ascolta queste cose esulta.
Ma io ti posso dire la verità, io invece sono convinto che il paese sia 10 volte più avanti, cioè noi abbiamo un paese che corre a una velocità veramente elevata, cioè oggi i figli delle famiglie arcobaleno sono nelle nostre scuole, nessuno si pone il problema, quindi la società è enormemente più avanti rispetto alla classe politica che la rappresenta. Il problema però qual è? E questo è un problema su cui dobbiamo...
Tu sei ottimista.
Sono ottimista rispetto alla società, però il problema, e su questo invece sono pessimista, è questo. La destra pone delle questioni con estrema chiarezza, perché è molto chiara sul punto. La famiglia è quella tradizionale, le famiglie arcobaleno sono qualcos'altro, di cui loro non vogliono sentire parlare. Io voglio sapere la sinistra che idea ha. La sinistra e le altre opposizioni, perché se tu un'idea chiara non ce l'hai, mi spieghi come ti metti a discutere con la tua controparte? Perché io non l'ho ancora capito. Io non ho capito, per esempio, se l'ala cattolica del Partito Democratico le famiglie arcobaleno le vuole riconoscere oppure no. E questo a me non è chiaro. Siccome non è chiaro a me, immagino non sia chiaro neanche alle destre, le quali a quel punto si trovano nella condizione di poter operare come meglio credono.
Di non avere opposizione.
Perché non ce l'hanno, semplicemente non ce l'hanno. Quindi io mi domando, al netto della manifestazione che c'è stata a Milano, una manifestazione che a mio avviso è giusta, perché dobbiamo ricordare che stiamo parlando di bambini che non hanno quella capacità critica per comprendere che su di loro si giocano partite politiche. Questi sono bambini che capiscono solo che hanno un genitore che viene riconosciuto e l'altro no, che vuol dire banalmente che se finiscono in ospedale e la mamma, l'unica mamma riconosciuta è ammalata e quindi ci può andare solo l'altra, l'altra non ci può andare perché non è sua madre. Questo è il punto. Come cavolo glielo spiega a un bambino di 4 anni che è perché Giorgia è donna cristiana e quindi non vuole riconoscergli la seconda mamma? Io faccio fatica a comprenderlo, quindi mi aspetterei che Giorgia andasse lei a spiegarlo a questi bambini perché non possono avere l'altro genitore.
E mi aspetterei anche che la buona Ellie ce lo spiegasse anche lei.
Anche lei, sì, sarebbe il caso, sarebbe il caso.
Comunque, allora, abbiamo parlato, insomma, un sacco di tante cose, di tanti belli argomenti, e aspettate perché anche nel terzo blocco, esatto, ne avremo da dire.
Di bene in meglio.
Vi lasciamo respirare un attimo con una canzone che ci introduce un po' all'argomento che andremo a sviscerare come al solito. Una canzone di Lucio Dalla, Quando ero soldato. E appunto dopo parleremo di soldati,
grazie,
di Naya e di altre cose di questo genere. Quindi ecco a voi Lucio Dalla e buon ascolto.
Quando ero soldato, allora sì, che era bella la vita anche per me, 15 mesi senza problemi in casa mia. Quando ero soldato, beato me, mangiavo e bevevo meglio di un re, senza pagare mai una lira di tasca mia. E quelle ragazze, le sole che poi non ti chiedono un matrimonio. Quando ero soldato, che bell'età, scoppiavo di vita e di allegria, poi è finita, sono tornato a casa mia.
Complesso di colpa, complesso di colpa,
il crollo di gradite ali, il crollo di gradite ali, il crollo di gradite ali,
complesso di colpa,
il crollo di gradite ali,
complesso di colpa,
il crollo di gradite ali,
complesso di colpa, quando ero via, soffrivo un poco di nostalgia, quando ero soldato, beato me, la guerra non c'era, adesso c'è, l'hanno dichiarata, tutti d'accordo contro di me. Quando ero soldato, vivevo tranquillo, ora sono tanti a bombardare la vita mia.
Ed eccoci qua ancora con il caro Michele,
ciao Enrico,
terzo blocco di Fuori dalla Scatola. Avete appena ascoltato Lucio Dalla che ci introduce con questo Quando ero soldato a un altro tema, insomma anche qua comunque il fil rouge c'è, perché parliamo di diritti e parliamo di storture
della
nostra società.
Storture.
E notizia di questi giorni, si sta avvenendo, insomma, il processo.
Si sta svolgendo,
sì, non mi veniva la parola. Un soldato di mira, tra l'altro, Julia Schiff, dell'aviazione, ha denunciato i suoi
commilitoni,
colleghi, chiamateli come volete, per nonnismo, perché 5 anni fa, se non sbaglio, dopo che ha preso il brevetto, per insomma ha passato tutti gli esami del caso, io adesso non so quale sia l'iter esatto,
ha fatto
il suo primo volo in un atto di goliardia, un'altra cosa, è un po' più simpatica,
deve far ridere tutti la goliardia,
esatto, non, sì, anche chi la subisce, in un atto appunto che chi l'ha perpetrato ha chiamato goliardia, insomma, è stata frustrata addirittura.
Sì, frustrata
più volte.
100 volte, ha detto lei, 100 volte. Nel video poi che c'è...
Esatto, c'è anche un video, non so neanche se consigliarvi di andarvelo a vedere, insomma, è una cosa un po'...
Sì, forte, un'immagine
fastidiosa.
Forte.
Che ci porta un po' al tema del nonnismo, e anche di questo parlavamo io e Michele fuori onda, di veramente come la società a volte veda queste cose come normalità, perché in determinati ambiti l'ordine e la disciplina passano anche attraverso questo, passano anche attraverso la sofferenza.
Però perché questo? Perché secondo me si confonde. Ordine e disciplina vengono confusi in qualche modo come arbitrio del potere, legittimazione dell'abuso, cioè sono due che sono cose completamente diverse, perché l'autorità agisce in modo legittimo se agisce all'interno delle regole. Al di fuori di quelle regole c'è arbitrio del potere e c'è abuso. Noi fraintendiamo delle volte, questo forse ci caratterizza come popolo, non per niente ragazzi, storicamente abbiamo passato 20 anni di dittatura, cioè, e in quei 20 anni gli italiani erano fascisti, appoggiavano quel regime lì. Quindi,
passato centinaia di anni di impero romano.
Ecco, quindi il fatto che abbiamo, diciamo, un po' la tendenza, e lo so che qui sono politically incorrect, magari qualche ascoltatore mio dirà, ma che abbiamo la tendenza a piegare la schiena, insomma, nel DNA un po' ce l'abbiamo questa cosa, ok? Per cui siamo un po' abituati a vedere nell'autorità la possibilità di fare ciò che vuole. Per fortuna però, e questo lo dico invece tornando nelle vesti, diciamo, più del costituzionalista, la nostra Costituzione ci dice che il potere si esercita in alcune forme, con alcuni limiti che sono predeterminati. Al di fuori di quelle forme, al di fuori di quei limiti, c'è l'abuso, c'è l'arbitrio del potere e quindi l'abuso. Nel caso poi di specie di questa ragazza, quello che a me ha colpito, a parte io il video l'ho guardato e mi ha... devo dire, scioccato un po', anzi parecchio più che un po', però quello che mi ha colpito sono un po' di cose. La prima cosa è che siamo comunque di fronte a un atto violento, estremamente violento, perché parliamo di una ragazza che viene frustata, poi nel video, nell'articolo di giornale si dice che poi è stata anche buttata in acqua, insomma c'è stato tutto un proseguo, non è finita lì, non è durata pochi secondi, è un'azione prolungata. Parliamo di una ragazza che viene comunque circondata da un branco di uomini, e quindi non possiamo dimenticarci che siamo un paese non tra gli altri, siamo il paese dove il problema della violenza di genere è un problema grandissimo.
Esatto, stavo per dirtelo, perché comunque parliamo anche di una ragazza che a un certo punto ha detto smettetela.
Basta, smettetela, mi fate male. Quindi, ora io dico, ma veramente, cioè, siamo ancora qui? È successo nel 2018, ma insomma... praticamente dall'altro ieri. Il punto è, ma che cavolo di società siamo? Ora, ripeto, il fatto che l'oggetto, il target di questo tipo di atteggiamento sia una donna, per me ha anche un valore in questo senso, perché comunque siamo, ripeto, in un contesto sociale dove la violenza di genere è ancora a livelli assurdi, alti, troppo alti, gli omicidi, i femminicidi sono ancora molto alti, e lo dico perché, per esempio... quando si parla di parità di genere, ecco, la parità di genere vuol dire anche riconoscere, però in primo luogo, che c'è un genere che soffre una stigma maggiore nella nostra società, che è appunto, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa quando parlavamo dell'8 marzo, no? Quindi il punto è, questa è violenza, non è goliardia, non si sta scherzando, questo è abuso di potere, e quello che è più, diciamo, almeno a me ha lasciato allucinato di quel video, è che non sono due persone, cioè è una moltitudine, quindi... nessuno di loro ha sentito l'esigenza di dire no, ma ragazzi, stiamo esagerando. Chi comandava lì non ha sentito l'esigenza di dire no, ma qualcosa c'è da fare. Ora, prima fuori onda tu mi dicevi, ma come mai questo succede? E io ti ho dato come risposta, forse è connaturato, cioè non lo
sì,
so.
Perché,
eh.
Allora, secondo me, poi cari ascoltatori, diteci cosa ne pensate voi. Loro non hanno agito in cattiva fede,
no,
loro
no.
Pensavano di
certo.
Fare una cosa simpatica
certo.
E
certo.
Che deve essere fatta, perché per arrivare a certi livelli bisogna passare per la sofferenza, che io ragazzi non ho fatto il militare, quindi non posso sapere se...
Uno potrebbe obiettarti, ecco perché parli così, no?
Benissimo, obiettate, noi risponderemo, non posso sapere se la disciplina... in senso buono passi anche attraverso questo tipo di sofferenza, questo tipo di nonnismo, però a me sembrano delle aberrazioni del diritto diritto, del mio diritto di persona di fare della mia vita quello che voglio. Sto generalizzando,
certo,
forse.
Ma io ti dico, certamente in quel video tu vedi una violazione estrema della dignità umana, perché questa ragazza viene bloccata fisicamente, quindi non le è possibile la fuga. Quindi non stanno scherzando con lei, che ne so, lanciandole qualcosa e le è data la possibilità di scegliere di fuggire, quindi di non affrontare. È immobilizzata, la tengono in tante persone ferma e la colpiscono, quindi la percuotono tenendola immobilizzata.
E non è neanche solo un discorso di genere, dicevamo, perché potrebbe succedere,
certo,
anche con
anzi, forse se volessimo, insomma, vederla in una certa ottica, potremmo dire forse fosse stato un maschio, avrebbero fatto ancora peggio, non lo so, perché magari sono pure stati galanti, che ne so, io questo non lo so. Ti dico, come ti dicevo anche prima, fuori, diciamo, onda, che non so se questo appunto sia qualcosa che deve prepararti in qualche modo a quella disciplina militare, quindi il nonnismo svolga una funzione propedeutica a inquadrarti, questo non lo so, però non penso che sia così, non penso che sia così, perché io penso che anche in realtà dove appunto il nonnismo non c'è, non esiste, comunque si riesce a ottenere lo stesso meccanismo, cioè lo stesso rispetto delle regole, quindi io penso che non ci sia nessuna propedeuticità.
Insomma, la dico qua, se il nonnismo serve a fortificarti, io mi tengo la mia debolezza.
Sì. A parte quello, ti dirò anche di più che la cosa che a me, diciamo, ha lasciato più perplesso è che in quelle immagini io ho visto qualcosa che non ha niente a che fare con l'ordine, la disciplina, il militarismo. No. Io ho visto qualcos'altro, io ho visto semplicemente la trasformazione di alcuni individui da esseri umani a qualcos'altro,
animali,
i quali,
con tutto rispetto per gli
sì,
animali,
sì, certo,
poi,
appunto, perché l'animale ha, ripeto, li abbiamo tutti gli animali, però il punto qual è? L'animale non ha raziocinio, quindi in un gruppo, in un branco di animali è normalissimo che ci sia il maschio alfa che magari aggredisce pure fisicamente gli altri al fine di mantenere l'ordine all'interno del branco. Ecco, in quel video lì tu vedi tanti alfa che dicono, all'ultima arrivata in questo caso, queste sono le regole, qui stai sotto, e fisicamente la obbligano a subire un trattamento, il loro trattamento, perché come hai detto tu, non è goliardia, è violenza, violenza gratuita. Ora, quando gli esseri umani smettono di utilizzare la ragione e quindi tornano a uno stato di natura in cui sono praticamente privi di raziocinio, cioè agiscono secondo l'istinto, che è un istinto animale, beh, a me spaventa tantissimo e mi domando i vertici militari come reagiranno rispetto a questo. Ora c'è un processo, qui vedremo come andrà a finire, ma io mi aspetterei delle prese di posizione forti. Io non voglio un esercito che sia basato su questo tipo di condotte, perché l'esercito deve avere, appunto, deve essere composto da persone che hanno una grande onorabilità, un grande senso del dovere e un senso dello Stato e delle istituzioni che sarebbero chiamate a proteggere in caso di emergenza, insomma.
Io non so se ti ricordi, Michele, mi rifaccio un attimo a ricordi di infanzia, Codice d'Onore, grande film con
esatto,
Jack Nicholson,
esatto,
e Tom Cruise, e mi vengono in mente immagini
esattamente.
Di questo tipo. Beh, bene, oggi insomma direi che abbiamo parlato, abbiamo messo
tanta carne al fuoco, è vero,
come
è
al
vero,
solito, ovviamente. Allora, vi ricordo il numero a cui potete mandarci i vostri feedback, 3757949770. Scriveteci,
certo,
e soprattutto se avete anche idee per
nuove temi,
puntate,
certo,
temi, insomma, siamo felicissimi di ascoltarvi e di prendere in considerazione i vostri suggerimenti. Quindi niente, siamo ai saluti.
Io Enrico ti saluto, ti ringrazio, saluto anche tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori, ringrazio Nicola che ci dà sempre una mano dall'altra
assolutamente,
parte.
Assolutamente, grazie Nicola, grazie come al solito a tutti e vediamo appuntamento alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola.
Buona serata.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.